Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. FFS Cargo cambia strategia nel traffico merci combinato. Soppressi 65 posti e chiusi 8 terminal in tutta la Svizzera, ha toccato in particolare il Ticino. Ritardi o mancanze della politica nel seguire le nostre raccomandazioni, a dirlo il controllo federale delle finanze, che sottolinea: così si sprecano soldi. Ancora un calo del fatturato dell'industria metalmeccanica svizzera, meno 3% nel primo trimestre. Swiss Mem teme inoltre pesanti conseguenze dai dazi voluti da Washington. Delusione in Ucraina dopo l'abbandono di Trump dell'opzione sanzioni contro la Russia, anche se Kiev ribadisce pronti a partecipare ad un negoziato con Mosca. Ai mondiali di hockey, Svizzera sul ghiaccio contro il Kazakistan, ultima partita del girone stabilirà il piazzamento per i quarti. C'è dunque un cambio di strategia di FFS Cargo per quanto riguarda il traffico merci combinato. Soppressi 65 posti e chiusi 8 terminal in tutta la Svizzera. Ad essere toccato in particolar modo il Ticino, con la cancellazione di una quarantina di impieghi e la chiusura di 2 terminal. Aaron Guidotti, cosa sta succedendo? Si sta facendo forse un passo indietro per quanto riguarda il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia?
Dunque, per l'FFS non si tratta assolutamente di depotenziare il traffico merci su rotaia, anzi l'obiettivo, e cito il comunicato, è di renderlo più forte e orientato al futuro, potenziando in particolar modo l'asse nord-sud e quindi il collegamento transalpino tra Dieticon e Stabio. Questo però si accompagna anche con la chiusura di 2 terminal di trasbordo in Ticino, quello di Cadenazzo e quello di Lugano. Ma le FFS dicono ci sarà ancora la possibilità del trasbordo delle merci presso terminali terzi.
Questo dunque per quanto riguarda il traffico nord-sud, ma c'è dell'altro.
Sì, perché sempre per quanto riguarda il traffico combinato, quindi parte su strada, parte su ferrovia, FFS Cargo rinuncerà per il momento all'asse est-ovest e quindi su questa tratta saranno chiusi 6 terminal. Se il potenziamento Stabio-Dieticon dovesse dare dei buoni risultati, poi potrebbe seguire un terminal trimodale a Basilea.
Si parla di chiusure e naturalmente ne abbiamo già accennato in apertura, si pensa alla perdita di posti di lavoro.
Sì, FFS Cargo taglierà 65 impieghi, di cui una quarantina in Ticino, entro la fine del 2025, ma dicono che non ci dovrebbero essere dei licenziamenti, quindi verosimilmente il personale toccato verrà ricollocato in altri settori. Questo è chiaramente quanto sostengono le FFS oggi.
Per chiudere, Aaron, brevemente, come vengono giustificate queste chiusure?
Vengono date principalmente ragioni economiche. Il deficit del settore è di circa 12 milioni di franchi l'anno per un fatturato di 18 milioni. La Confederazione ha chiesto che il traffico combinato venga gestito in maniera redditizia e oggi l'investimento negli 8 terminal non lo è. Basti pensare, dicono le FFS, che la chiusura dei 6 terminal porterebbe solo porterebbe solo 70 camion al giorno in più sulle strade. Per quanto riguarda i clienti che li utilizzavano, le FFS non sono in grado di fare promesse, ma cercheranno comunque soluzioni per mantenere il traffico merci su rotaia.
Aaron Guidotti, il cambio di strategia di FFS Cargo. E poco fa abbiamo raccolto una prima reazione proprio del direttore di FFS Cargo, Alexander Mumm. Sentiamo che cosa ha detto ai nostri microfoni.
Also die Verkehre, die wir im Moment fahren, sind nicht rentabel.
In questo momento il traffico non è redditizio. Ci abbiamo provato a trovare soluzioni per migliorare la situazione, ma non è stato possibile. Da qui alla sospensione dei trasporti non redditizi è semplicemente una conseguenza logica. Sa, la situazione economica attuale, segnata da grande instabilità, è il fattore sfavorevole maggiore e anche la congiuntura in questo momento non è favorevole al trasporto merci. Parlando dei posti di lavoro, posso ribadire che i licenziamenti saranno l'eccezione e per il Ticino posso garantire che nessuno verrà lasciato a casa.
Die Entlassungen sind die Ausnahme. Im Tessin können wir heute sagen, gibt es keine Entlassungen.
Il direttore di FFS Cargo, Alexander Mumm. Cambiamo argomento. Prosegue il momento difficile dell'industria metalmeccanica svizzera. Nel primo trimestre il fatturato è calato nuovamente. Se i dazi americani dovessero entrare in vigore, le conseguenze sarebbero pesanti, ha fatto sapere Swiss Mem. In redazione Johnny Canonica.
Se il 2024 è stato difficile, il 2025 è iniziato anche peggio. A dirlo è SwissMem, l'associazione mantello dell'industria metalmeccanica ed elettrica. I dati del settore mostrano un calo del fatturato del 3% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Facendo riferimento alla possibile entrata in vigore dei dazi doganali statunitensi sulle merci svizzere, come annunciato dal presidente americano Donald Trump a inizio aprile, SwissMem segnala il rischio concreto di un forte calo. Una situazione resa ancora più difficile dal fatto che il settore ha registrato l'ottavo trimestre negativo consecutivo. Il giro d'affari del primo trimestre è stato definito come deludente dal direttore di SwissMem, Stefan Brubacher. E il futuro non appare roseo, considerando che questi risultati non tengono ancora conto degli effetti dei nuovi dazi statunitensi del 31%, annunciati a inizio aprile e successivamente ridotti al 10% per un periodo di 90 giorni. L'organizzazione invita quindi la politica a intervenire con la massima urgenza. Unico aspetto vagamente positivo, gli ordinativi sono rimasti tutto sommato stabili, visto che tra gennaio e marzo hanno subito una leggerissima flessione dello 0,3%.
La Confederazione deve risparmiare, ma quando si tratta di applicare le raccomandazioni del controllo federale delle finanze, non di rado intervengono ritardi quando non veri e propri rifiuti, oppure complicazioni dettate dalle necessarie modifiche di legge. A dirlo è la stessa vigilanza finanziaria, che prende come esempio proprio gli ambiti che verranno toccati dalla manovra finanziaria prevista dal 2027. Noi proponiamo, dice la direttore Pascal Stirniman, ma alla fine è la politica che decide. Da Berna, Giampaolo Driussi.
È come al ristorante.
C'est comme au restaurant.
Si mostra il menu.
On vous sert un menu.
Esponiamo gli argomenti perché andrebbe scelto quel menu.
Et puis on vous sert les arguments pourquoi de choisir ce menu.
Ma alla fine è il cliente che decide.
Mais la décision, c'est le client qui le fait.
Nella metafora del direttore del controllo federale delle finanze, Pascal Stirniman, il cliente è la politica, che non sempre, anzi, segue le raccomandazioni dell'alta vigilanza finanziaria. Di sicuro non lo fa con urgenza o premura, ma questo è comprensibile se di mezzo ci sono leggi da cambiare. Il problema consiste però nel fatto che alcune proposte vengono ritardate o rifiutate nella loro attuazione.
Letztes Jahr habe ich von der Schießmunition gesprochen, wo wir einen Vorschlag.
Gli esempi portati sono diversi. Si va dalla spesa per le munizioni dell'esercito. Il Consiglio federale aveva accettato una proposta della vigilanza, poi spazzata da una mozione che al contrario ha aumentato le uscite, al potenziale di risparmio non sfruttato negli acquisti per i politecnici federali, passando per il programma di risanamento degli edifici. In quest'ultimo caso, la riduzione delle emissioni di CO2 si poteva raggiungere spendendo 1 miliardo di franchi in meno. Si legge nel rapporto 2024 del controllo delle finanze. Nota bene, politecnici e programmi edifici sono proprio due fra gli ambiti che presto verranno toccati dai tagli miliardari. Ma Pascal Stirniman accetta tutto senza frustrazioni.
Das müssen wir, also akzeptieren wir auch.
E senza desiderio di cambiamenti negli strumenti a disposizione, per esempio rendendo le raccomandazioni in qualche modo vincolanti.
Kein Wunsch für Veränderungen.
E anche se il controllo federale delle finanze non è il miglior amico dell'amministrazione,
selbstverständlich sind wir nicht die besten Freunde innerhalb der Verwaltung.
Così la direttrice aggiunta Brigitte Christ, il bicchiere è comunque da vedere mezzo pieno. Di miglioramenti in generale ce ne sono stati e come, e gli interventi scomodi prima o poi lasciano spazio al rispetto reciproco. Come nel caso RUAG, la quale, dopo iniziale insofferenza, ha lei stessa chiamato la vigilanza per fare ordine al suo interno. Ed è qualcosa, insomma, che funziona.
Passiamo all'attualità estera. Lo status quo non è cambiato, così Kiev accoglie la telefonata tra Trump e Putin in cui il presidente americano ha respinto l'idea di imporre nuove sanzioni alla Russia e ha chiesto immediati colloqui diretti tra Russia e Ucraina, minacciando di abbandonare il suo ruolo da mediatore se non sarà raggiunto un accordo sulla cessazione delle ostilità. I dettagli su come hanno reagito gli ucraini dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta diventando un maestro nella pericolosa disciplina diplomatica del contenimento di Donald Trump. Nonostante dopo la telefonata di ieri tra il presidente degli Stati Uniti e quello russo in Ucraina ci sia una delusione generale per le mancate sanzioni alla Russia e per il continuo show di amicizia di cui i due presidenti fanno sfoggio, Zelensky ha commentato l'episodio con un grandissimo tatto. Gli ucraini, ha detto questa mattina, sono certamente disposti a partecipare a un negoziato mediato dal Vaticano, come proposto proprio da Trump. Ma, ribadisce Zelensky, se Putin continuerà a non accettare il cessate il fuoco, Kiev si aspetta che Europa e Stati Uniti si comportino di conseguenza, cioè mettendo nuove sanzioni. Insomma, Kiev continua a giocare la partita chiesta dalla Casa Bianca, si mostra disponibile ai negoziati e rimarca soltanto un'ultima linea rossa. Le sue truppe non si ritireranno da territori che ancora difendono per farli occupare dai russi senza combattere. Proteggere queste regioni, ha detto Zelensky, è un dovere costituzionale. Ma il ritiro delle quattro regioni che la Russia si annessa senza controllarle è la precondizione che il Cremlino chiede per qualsiasi negoziato. È su questo punto che sono falliti i colloqui di Istanbul venerdì scorso ed è su questo stesso punto che gli ucraini sono certi si bloccheranno anche tutti i futuri incontri. Ma per mantenere il presidente americano dalla propria parte, Kiev al momento non ha scelta e a questi negoziati dovrà continuare a partecipare, almeno per il momento.
E proprio poco fa l'Unione Europea ha approvato il suo 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia, nuove misure coercitive che prendono di mira la cosiddetta flotta ombra di Mosca che trasporta petrolio e gas e che compie anche atti di sabotaggio. Previste sanzioni pure contro i cosiddetti facilitatori finanziari e per i canali di propaganda. Sul tema torneremo alle 18 su Rete 1 in 6 di sera. Eravamo partiti parlando dei problemi di FFS Cargo, ferrovie che sono in difficoltà anche in Germania, dove la Deutsche Bahn certo non brilla. Ritardi cronici e offerte ridotte in loro soccorso sono arrivate le ferrovie austriache della ÖBB, che in Germania non solo fanno ottimi affari, ma stanno espandendo la loro offerta. Da Berlino, Walter Raue.
La capitale tedesca sarà presto collegata a Napoli e a Milano con due nuovi treni diretti gestiti dalle ferrovie federali austriache. La ÖBB già oggi offre ai passeggeri tedeschi 25 collegamenti ferroviari con le principali città europee come Parigi, Copenaghen, Vienna o Zurigo. Si tratta prevalentemente di treni notturni, i cosiddetti night jet, con i quali la società ferroviaria austriaca ha riempito con successo una lacuna apertasi in Germania nel 2016, quando la Deutsche Bahn annunciò la soppressione di tutte le sue vetture letto e di quelle con cuccette, giudicate come poco redditizie. La ÖBB non si fece scappare l'occasione e subentrò in questo segmento di mercato e, al contrario della Deutsche Bahn, fece anche buoni affari. L'anno scorso la società ferroviaria austriaca ha così garantito in Germania qualcosa come 7.000 treni notturni, ai quali presto se ne aggiungeranno altri. La scarsa affidabilità della rete ferroviaria tedesca e i tanti cantieri in Germania danno però molto filo da torcere anche alla ÖBB, i cui treni in Germania circolano spesso con forti ritardi. Se nel segmento dei treni notturni le ferrovie austriache collaborano ancora parzialmente insieme a quelle tedesche, in quello dei treni regionali hanno invece dato vita ad un nuovo concorrente, la società Arverio, attiva soprattutto in Baviera e Baden-Württemberg.
Restiamo in tema di viaggi, questa volta in Grecia, dove lo scorso anno si è registrato il record di 36 milioni di visitatori stranieri, un numero che sembra destinato a crescere, che raggiunge il picco tradizionalmente a luglio e agosto. E mentre inizia il conto alla rovescia per la stagione estiva, il settore del turismo lancia l'allarme sulla difficoltà di reperire lavoratori stagionali. Ce ne parla da Atene Elena Kaniadakis.
Con l'estate ormai alle porte, si stima che 80.000 posti di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione non siano ancora stati occupati. Un dato che colpisce un settore vitale per l'economia. Circa il 25% del PIL della Grecia dipende dal turismo. Diverse le spiegazioni date dagli analisti. Con la pandemia del Covid, molti dipendenti se ne sono andati stanchi di incarichi pesanti e precari. La disoccupazione intanto è scesa al 9% negli ultimi 6 anni, mentre la Grecia è sempre più afflitta dal calo demografico. Per fronteggiare la mancanza di manodopera, l'anno scorso il governo conservatore ha permesso a circa 30.000 migranti irregolari residenti in Grecia da almeno 3 anni di legalizzare la loro posizione. Una misura che poteva essere rinnovata quest'anno, ma che è stata messa in stand-by dal nuovo ministro dell'immigrazione, Makis Voridis, che ha militato per anni nell'estrema destra greca prima di entrare nel partito al governo di Nea Dimokratia. Voridis ha detto di volersi concentrare sulla lotta contro l'immigrazione clandestina e l'aumento dei rimpatri. Intanto la Grecia ha firmato una serie di accordi con paesi come Egitto e Bangladesh per ricevere lavoratori, ma gli accordi per ora stentano a decollare. La mossa di Voridis ha lasciato perplessi diversi datori di lavoro in settori come l'agricoltura e il turismo. Stando a un recente studio, infatti, se continua di questo passo, la Grecia entro il 2050 avrà circa 500.000 posti di lavoro vacanti.
Una pagina culturale prima di chiudere. Nell'anno del suo 90° anniversario, l'Orchestra della Svizzera Italiana ha presentato questa mattina a Lugano, all'AC, la sua nuova stagione, che ripropone un fitto calendario di concerti. Valentina Bensi ne ha parlato con la direttrice artistica dell'OSI, Barbara Widmer.
Stagione 25-26, quanto mai ricca e variegata, con grandi solisti, direttori ospiti, tra cui Sol Gabetta, Charles Dutoit, Marta Argerich e ovviamente il direttore ospite principale, Christoph Urbanski. Tornano le grandi tournée all'estero, due su tutte, Musikverein a Vienna, quattro tappe in Spagna nel marzo 26 e un fitto calendario di concerti. Come di consueto nelle stagioni principali, Osi all'Ac, Osi in Auditorio, Osi a Pentecoste. Ne parliamo con la direttrice artistica dell'Orchestra della Svizzera Italiana, Barbara Widmer, che ci spiegherà quale sarà il tema, il fil rouge della stagione prossima.
Il titolo della stagione sarà Con Folklore ed è l'idea appunto di prendere tutte le ispirazioni dall'ambito musicale, della musica tradizionale, della musica popolare, che i compositori che ben conosciamo come Bartok, come De Faglia, come Ligeti hanno preso dalle proprie tradizioni, dalla propria radice e hanno trasformato in un loro linguaggio musicale nelle loro opere, quindi le varie identità, che è una parola che mi sta molto a cuore.
Ecco, sempre per parlare di patrimonio culturale svizzero, così potremmo dire, la stagione 25-26 sarà anche l'occasione per una collaborazione più stretta con il grande direttore d'orchestra svizzero Charles Dutoit.
Assolutamente, sono molto felice di questa cosa, perché abbiamo qui in casa, diciamo, un grandissimo direttore che è stato su più grandi podi internazionali, con alle spalle una carriera incredibile, una persona che ha un'energia pazzesca e che è in grado ancora di dare tutto quello che ha alla musica e all'orchestra, e con lui appunto faremo un piccolo viaggio insieme, nel senso un approfondimento un po' più, un legame un po' più stretto durante la prossima stagione, perché l'orchestra lo adora, perché fa un lavoro veramente intenso e perché il risultato che poi porta sul palco al concerto è incredibile.
La direttrice artistica dell'OSI, Barbara Widmer. È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.